Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano
il volto.
Il volto.
Il volto.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il volto di Cristo di questa settimana ce lo racconta Monsignor Bruno Vercesi, che ho il piacere di presentarvi, coadiutore nel capitolo di San Pietro, ma soprattutto arriva alla vocazione dopo studi d'arte, dopo il liceo classico e dopo studi d'arte divisi tra il Politecnico di Milano e l'Accademia di Brera. Adesso magari avremo modo anche di approfondire questo aspetto. Benvenuto, Monsignor
grazie,
Vercesi.
Grazie Laura.
E il volto di Cristo che ha scelto di raccontarci, qual è?
È il volto che io dipinsi nel 1979, quindi proprio nel mezzo del cammin di nostra vita.
Perché oggi all'incirca possiamo dire quanti anni ha.
Sono nell'ottantesimo anno.
Complimenti.
E, appunto, io ho scelto particolarmente quella mia, chiamiamola opera, perché riscoprendola adesso fra le cose dimenticate nella mia casa, sopra in cima a un armadio cui non guardavo mai, ecco, trovandolo fra le cose dimenticate, vi ho trovato qualcosa che mi ha colpito, come se non fosse stata fatta da me, nel senso che oggi non l'avrei più potuta fare, perché contiene la vita. Ecco, secondo me ciò che distingue un'opera, chiamiamola d'arte, anche se io non oso giudicarmi, ma è proprio la presenza della vita in ciò che noi rappresentiamo.
Prima di approfondire anche questo aspetto del rapporto tra arte e vita, bellissimo, tanto più nel caso di un quadro di arte sacra, io vorrei andare incontro alla curiosità dei nostri ascoltatori e provare a descrivere questo olio del 1979. Io provo, poi magari lei mi corregge, tento di farlo vedere solo con le parole. Allora, abbiamo un Cristo di profilo. Lo stile è vagamente impressionistico.
Espressionista, io
espressionista.
Direi.
Espressionista, diciamo che andiamo sia per macchie, ovvero i contorni sono definiti ma non in maniera precisa. E poi è vero, c'è un appeal espressionista in quanto è forte l'immagine che ci è diretta, l'immagine che ci raggiunge del Cristo, che è di profilo. I colori sono dell'ocra, del marrone, però la raffigurazione tutto sommato è tradizionale, perché è un Cristo con la barba, capelli lunghi, di profilo su metà della tela. Nell'altra metà c'è nero e un volto a sua volta a metà, di cui vediamo soltanto gli occhi, quindi che esce verso il basso del dipinto, potrebbe essere un volto di donna.
La madre
di cui colpiscono gli occhi verdi, ed è verde anche la massa dei capelli, quindi altro tocco espressionista. Qui sono i colori che decidono appunto l'orientamento dell'emozione. Vogliamo aggiungere altro a questa descrizione così
la ringrazio
fisica?
Perché mi sembra che lei abbia la capacità di tradurre in parole quello che noi, mi chiamo pittore, non siamo capaci tante volte di esprimere così bene come lei l'ha espresso in questo momento.
I segni, le pennellate sono nervose, imprecise, sembra essere stato realizzato in poco tempo.
Esatto, io penso proprio così, che sia avvenuto così. Cosa posso dire? Che mi ha colpito adesso, dopo tanti anni di lontananza, perché c'è modo di vedervi la potenza del Figlio di Dio. Cioè, per esprimere, per essere rivelazione alla umanità, di tutto quello che è l'amore e la misericordia del Padre, Cristo deve avere avuto e ha avuto qualcosa di eccezionale che gli ha permesso di non sprecare nessun attimo della sua vita, di non diminuire la potenza che avrebbe potuto avere ogni suo gesto, ogni sua parola. Egli aveva in mano la possibilità di essere appunto rivelazione unica nella storia dell'umanità, perché insomma Dio non lo potremmo vedere, non lo potremmo ascoltare, non potremmo comprenderlo, e invece Cristo è arrivato fino a farsi così piccolo da prendere dalla madre sua santissima, la Vergine Maria, la carne umana con tutte le sue miserie, con tutta la sua debolezza, fragilità, con tutti anche i suoi paradossi, e l'ha presa non come magicamente, ma l'ha fatta fruttare di anno in anno. Pensi che io qualche volta rifletto e dico: ma le stessi temi delle parabole che lui poi ha raccontato probabilmente vengono dai racconti uditi dalla sua madre, quando sua madre probabilmente a casa raccontava: sai che un'amica aveva perso una dracma ed era disperata, era addolorata, ecco, e Cristo poi vi aggiungeva il punto culminante, perché come sappiamo le parabole hanno un acme, che è quello che poi deve essere ciò che colpisce nella parabola. Non è che dobbiamo prenderla tutta come rivelazione, dobbiamo prendere proprio quell'aspetto che Cristo ha aggiunto alla vita ordinaria.
E in questo dipinto non a caso si vede questo rapporto appunto con la madre, no?
Ecco, un rapporto, mi ha fatto piacere
di
lei l'abbia notato,
un rapporto di, beh, è così evidente perché sono due i personaggi di questo, sì, dipinto, ma è singolare che la madre quindi sia più in basso rispetto al figlio,
ecco,
e sia decentrata anche.
Ci sono,
no,
stati dei momenti sorprendenti nel questo rapporto fra madre e figlio. Uno è quello di quando Cristo è ritrovato nel Tempio e risponde con fermezza: ma non sapete che devo interessarmi del Padre mio? E poi il Vangelo termina questo episodio dicendo: ma loro non comprendevano le sue parole. È impressionante questa madre che, eppure è lei che gli ha dato la vita, eppure deve a un certo punto fermarsi di fronte al mistero. E un altro momento è questo che probabilmente è accennato in questo mio dipinto, e che io voglio riferire al giorno prima dell'Orto degli Olivi, di quella notte in cui Cristo ha sudato sangue, sperimentando già le umiliazioni, più che le sofferenze fisiche, anche le sofferenze del cuore, dell'anima, ecco, del rischio che anche quegli istanti di dolore terribile non fossero espressione di amore. Quindi io penso che l'ultima volta che si sono visti con sua madre l'abbia guardato con amore e lui ne abbia ricevuto la forza umana, ecco, perché Dio era con lui, anche se lo avrebbe abbandonato per un istante per lasciarlo morire, fino al punto da esprimere l'amore più grande.
Dunque, questo dipinto, tra l'altro vorrei sottolineare che è la prima volta che uno dei nostri testimoni del volto di Cristo racconta un volto dipinto da lui stesso, e questa è una particolarità. Ringrazio per questo Monsignor Bruno Vercesi. Dunque ci conferma, visto che ne è lei l'autore, che questo istante che raffigura madre e figlio, il volto di Cristo di profilo accanto alla madre, così decentrata rispetto a lui, si riferisce a un momento particolare della storia terrena di Gesù, a ridosso quindi del martirio e prima della solitudine nell'Orto degli Ulivi. Quindi quasi una consegna, una seconda donazione della vita, no? Una seconda trasmissione della vita da madre a figlio.
L'amore che unisce la persona umana, anche la più eletta come la madre di Cristo, a Dio, all'amore vero.
Signore, lei com'è passato dalla vocazione per l'arte, per le arti figurative, alla vocazione sacerdotale?
Guardi, è un episodio molto semplice, ma stranamente è quello che mi ha scosso. perché io appartenevo a una famiglia borghese in cui mio padre era professore universitario all'università di Pavia e poi di Milano di ostetricia e ginecologia, quindi ero nell'ambiente scientifico. E dai miei genitori, penso che da mio padre, ho ricevuto un messaggio che ricordo ancora, quando mi vedeva sì già entusiasta di seguire, addirittura ero più scrupoloso di lui nel scegliere un film che dovevamo andare a vedere insieme, e io guardavo prima sulle porte della chiesa se c'era scritto per adulti o per dire, io ero ammalato un po' di scrupolo, poi ho imparato invece studiando che la scrupolosità può essere una malattia, e ora no, spero di averla vinta. Ma allora, appunto, ho ricevuto dai miei genitori una base in cui mio padre disse: guarda Bruno, che c'è anche per avvicinare questo mistero grande della nascita virginale della Vergine, ci vuole la fede, mentre io sembrava che volessi tutto dimostrare con la semplice ragione, e mi ha perso la mente a questo stato di non sicurezza apparentemente, ma che in realtà poi diventa la nostra base.
Quindi passato dico, dal mondo scientifico, essere, dal mondo, ecco, delle certezze.
Voglio dire questo perché io sono grato ai miei genitori, anche se la chiamo una famiglia borghese, però quello che è successo è che noi vivevamo insomma immersi nella necessità di far bene a scuola e qui e là, stanchi, oberati di lavoro eccetera, però non avevamo un'esperienza di carità fuori dalla nostra famiglia. E invece pensi, sono venuti a trovarmi all'accademia, quando io già frequentavo l'accademia, dei miei ex compagni di architettura, che mi dissero: ma guarda che noi ogni settimana ci troviamo, perché apparteniamo alle conferenze di San Vincenzo, quelle fondate da Ozanam, ci troviamo e leggiamo un po' di Vangelo, poi andiamo ognuno dalla famiglia, portiamo dei buoni e poi ci troviamo ancora per discutere sulla nostra esperienza. Io acconsentii, ecco, andai e già dalle prime volte, dalle prime settimane, io sentii aprirsi come un mondo nuovo. Io penso che effettivamente le persone che non hanno ancora sperimentato la tenerezza di Cristo, di Dio, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo nel cuore, ecco, ancora mancano di un appiglio per poter credere, no? Io vorrei, tante volte esagero, perché con i miei familiari poi volevo trasmetterglielo e facevo peggio, e sono molto molto peccatore. Comunque, ecco, io ho provato come una specie di pace grandissima nel semplice fatto che, mi ricordo, andavo a trovare la signora Carboni, che era una di queste bisognose. E nel parlare mi piaceva come mi parlava, ci ascoltava, come, ecco, e poi riferivo ai miei compagni, insomma, questa esperienza di carità vissuta nel dono è stata per me tanto rivelante che io ho pensato: ma se io dessi tutta la vita, allora cosa riceverei? Più di così è impossibile. E allora mi sono buttato proprio nella ricerca della mia vocazione. Ho visitato anche tante congregazioni religiose, che dicevo: io quello che sento chiaro è che dirò la messa, poi non so con quale congregazione, quale. Alla fine, insomma, ho fatto semplicemente la scelta del prete diocesano e grazie a Dio non ho lasciato.
E mi sembra di capire che è entrato nella vita sacerdotale attraverso la porta della misericordia, del rapporto con chi aveva bisogno.
Eh sì,
appunto.
E soprattutto anche nel vedere quanto bisognosi di misericordia erano questi miei compagni, aperti appunto alla ricerca dell'arte, però anche molto fragili nel poi maturare interiormente, no? Può darsi che sia stato anche quello, che io ho avvicinato delle persone che mi hanno colpito, ecco, questi che cercavano di entrare nel campo dell'arte.
Perché secondo lei, Monsignore, il Papa nella bolla di indizione Misericordiae Vultus dell'anno santo della misericordia scrive che la misericordia è difficile?
Forse proprio perché è facilissima, perché ci è vicina, non dobbiamo andare a cercare al di là delle montagne o al profondo del mare, ma ci è vicina al nostro cuore, no? Anche Agostino, penso di non sbagliare, ricordando che lui disse una volta: io cercavo Dio fuori di me, ma non sapevo che di averlo tanto intimo. E così è la misericordia.
Eppure il Papa dice: non sappiamo vederla, è in mezzo a noi, è vicina a noi, ma non sappiamo vederla.
È vero, è vero.
Perché
è vero.
Non sappiamo vederla?
Forse perché non ci facciamo piccoli, non ci facciamo umili, non ci facciamo semplici e andiamo, cerchiamo di vederla appunto con una sicurezza che vada al di là della speranza. Noi dobbiamo conoscerla solo come speranza.
Perché nel suo dipinto, che ha un titolo?
E io non gliel'avevo dato, no. Non so, ci
chissà
penserò.
Se a distanza di quasi 40 anni possiamo darglielo oggi un titolo. Perché, Monsignore, Gesù non guarda Maria? Maria guarda verso Gesù, ma Gesù non guarda verso di lei.
Per la stessa ragione per cui aveva detto alla madre sua: ma perché mi cercavate? Non sapevate che io devo pensare al Padre mio? E qui lui ha davanti a sé la missione più importante della vita, cioè trasformare la sua passione, la sua umiliazione in amore.
Questa misericordia troppo vicina per poter essere riconosciuta. Lei si ricorda una volta in cui le è costato particolare fatica esercitare misericordia?
Direi nei momenti in cui appunto ho pensato a me stesso, non sono stato capace di staccarmi da me stesso, dalla mia piccolezza, anche perché sento molto il dolore della calunnia. Io ho avuto nella vita dei momenti in cui penso veramente di non avere istinto di persecuzione, ma di essere stato veramente danneggiato, proprio singolarmente nel mio buon nome, ecco. E questa è una cosa che mi ha adorato moltissimo e mi ha consolato soltanto leggere una frase che c'era in grande titoli sullo Stato romano, ma che rifletteva, penso, l'insegnamento di un papa, che diceva: slander kills, la calunnia uccide. Ecco, io penso che sia una delle cose più terribili. È stata così anche per Cristo, come dirgli, prenderlo in giro, scherzare, mettergli la corona di spine e beffarsi di lui. Questo, secondo me, è qualcosa che va al di là della morte fisica. Ecco, io penso, ma in maniera, come peccatore, mentre Cristo l'ha provata, però penso che questo è il momento in cui mi è stato più difficile perdonare. Adesso però ci proverò.
Anche a distanza di tempo,
anche
certamente.
Anche a distanza di tempo.
Quanti sono i volti di Cristo? Ecco, noi leggendo la bolla di indizione sappiamo che il volto di Cristo è misericordia, così ci scrive, appunto, ci ricorda Francesco. Ma già in questa nostra galleria virtuale abbiamo visto tanti volti di Cristo colti in momenti diversi. Lei ha colto questo momento sospeso in questo dipinto tra la sofferenza piena, conclamata, visibile del Calvario e l'acquisizione della consapevolezza del proprio destino, della propria missione redentrice. Quando lei pensa istintivamente a Gesù, con quale volto lo vede?
Guardi, quando ero ancora più giovane, veramente frequentavo forse, l'ho disegnato, dipinto in una maniera che quasi sorride. Io ho sentito parlare di questo sorriso di Cristo nella Passione anche dal padre che era presente quando c'è stata la mostra a Lucai, e ricordo che disse: guardate che c'è qualcuno che ha presentato Cristo che soffre ma che sorride. Ecco, anch'io sono passato da quel momento, quindi devo dire che anche per me ci sono stati dei momenti diversi nella vita che me l'hanno fatto vedere diverso, ma questo non mi stupisce, perché la Maddalena non riconosceva Cristo accanto a lei. Molte volte è successo che Cristo si è presentato anche agli apostoli sul mare, quando poi ha mangiato con loro del pesce,
in modo
diverso. Quindi penso che questo non sia, perché Cristo in fondo deve avere il volto di ogni persona umana, e pensarci è incredibile. Guardi, è come se un fremito attraversasse l'universo, è il fremito delle onde elettromagnetiche, si parla in questi giorni,
le
no?
onde gravitazionali.
Gravitazionale, sì. Io cosa ho detto? Elettromagnetiche? No, quelle erano state già scolate. Sì, invece sì. Gravitazionale, qualcosa che, insomma, a pensarci farà brividire. Il fatto che Cristo possa essere presente, amico, confidente di tante persone umane diverse, ed è una cosa che colpisce forse alla mia età, ecco, vedere tante persone vive. Ricordo che anche mia mamma, quando era negli ultimi anni, diceva: ma io mi meraviglio di quante persone vedo. Dice: vado nella piazza, allora abitavamo a Milano, nella piazza del Duomo, vedo, poi vado in un altro luogo, moltissime persone. Cioè, questo anche il numero di persone, quando si comprende che sono tutti figli di Dio, è impressionante, come se vedessimo, ecco, il firmamento e gli antichi buchi neri.
Grazie, Monsignor
Grazie
Bercesi,
a lei.
Per questa bellissima conversazione davanti
Grazie a lei, veramente.
Al, a questo suo dipinto antico di quasi 40 anni, ma sempre fresco, appunto, nella emozione che ci comunica della vigilia del sacrificio di Cristo e della consapevolezza di questo sacrificio. La ringrazio, le auguro buon lavoro, perché so che lei ancora lavora. E mi raccomando, sì, continui a lavorare ancora.
Quello che piacerà a Dio.
Grazie, grazie.
Io ringrazio lei e vorrei, se permette, fare un complimento proprio, che il suo volto esprime qualcosa di importante, e quindi vorrei che potessero vederlo tutti gli ascoltatori, perché non immagino quanta comprensione vedrebbero nei suoi occhi.
Grazie, Monsignore. Cari amici, questo era il volto di Cristo di questa settimana. Non gli abbiamo ancora trovato un titolo, io lo intitolerei Vigilia, però, Vigilia di Pasqua,
sì.
Va bene? E tra 7 giorni ne contempleremo un altro.
Volti.
Volti.
Uomini e donne di oggi raccontano
il volto.
Il volto.
Il volto.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
ogni martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35 su 105 MHz Radio Vaticana Italia.